come al solito io farò la parte generale di contesto delle ferrovie nel periodo di 25 anni dalla fine della seconda guerra mondiale al 70 e poi Angelo Scimbe entrerà invece più in dettaglio nella parte tecnica. Ho cominciato con un'immagine recente ma che ricorda una ferrovia chiusa nel 66, che è la ferrovia del Basso Sedino, la Palazzolo Paratico. Queste sono le automotrici, le LN668, tra le prime, la prima serie diciamo realizzata negli anni 50, che viaggia sulla ferrovia del Basso Sedino, riaperta nel 94 per i servizi turistici, ma chiusa appunto nel 66, cioè al tempo della grande chiusura dei rami secchi, che purtroppo poi nell'ultimo anno, nel 2012, si è ripetuta con le ferrovie in Piemonte e con qualche altra linea in giro per l'Italia. Parto dalla Seconda Guerra Mondiale, riallacciandomi alla relazione precedente che abbiamo fatto, che arrivava appunto fino alla Seconda Guerra Mondiale, ricordando come le Ferrovie dello Stato sostennero un grande sforzo logistico durante la guerra. Lo sostennero perché c'era da portare via gli abitanti dalle grandi città dove arrivavano i bombardamenti degli aerei alleati, perché la mancanza dei carburanti petroliferi, cioè della benzina e del gasolio, causò un blocco dei rifornimenti stradali. Nelle ferrovie furono anche recuperate più di 500 locomotive a vapore che erano state accantonate nel corso degli anni perché erano arrivate le prime vittorine e i treni elettrici. Ricordo anche un'altra cosa che pochi sanno, che negli anni della Seconda Guerra Mondiale e negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra si ricominciò in molti posti d'Italia a viaggiare a cavalli, cioè c'erano ancora le diligenze a cavalli, anzi diciamo ebbero l'ultima estensione delle diligenze a cavalli proprio perché non c'era la benzina, non c'era il gasolio e i camion erano stati in gran parte requisiti per le esigenze belliche. Contesto istituzionale: nel 1944 nasce il Ministero dei Trasporti, prima non c'era mai stato il Ministero dei Trasporti, le Ferrovie dello Stato erano sotto il Ministero dei Lavori Pubblici dopo il 1905 quando furono fondate e sotto il Ministero delle Comunicazioni dal 24. Quindi nel 1944 nasce il Ministero dei Trasporti che dal 1947 ha come ministro un tecnico, Guido Corbellini, famoso per le letture Corbellini, che era già stato capo del servizio trazione delle Ferrovie dello Stato. Il programma di ricostruzione fu in parte finanziato con gli aiuti del piano Marshall e la ricostruzione fu abbastanza veloce dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ora qui ho una cartina presa da una pubblicazione delle Ferrovie dello Stato del 47, si vede la situazione alla fine del 47 con le ferrovie ancora interrotte, che erano poche nel complesso, sì, sono quelle rosse, soprattutto in questa zona, che è la zona diciamo del fronte del 45, e poi c'è qualcosa qui nella parte, sempre nella parte centrale, qualcosa sotto Roma, il resto in gran parte nel 47, cioè a 2 anni dalla fine della guerra, era stato riattivato. Naturalmente non tutte le ferrovie furono riattivate, c'è una perdita consistente di percorsi ferroviari che distrutti dalla guerra non sono mai stati ricostruiti. Comunque il grosso diciamo di quello che fu ricostruito era già fatto nel 47, che vuol dire che la ricostruzione è rapida. 1950, andiamo avanti per flash, cioè è l'anno santo, ci sono a Roma tanti pellegrini e si diciamo sperimenta la fine della ricostruzione, rimaneva veramente poco nel 50 da ricostruire e la media dei treni chilometro aveva raggiunto quella del 38-39, quindi prima della seconda guerra mondiale. La ricostruzione sostanzialmente si conclude con il 50-51, c'è qualcosa ancora di interrotto, riattivato dopo, ma ormai nel 50-51 la situazione prebellica è ricostruita. Nel 50 viene anche inaugurata la nuova stazione di Roma Termini e durante il decennio, poi lo vedremo con Angelo Nascimbene, c'è una fase di miglioramento di opere d'arte ferroviarie
compreso le rotaie di tipo pesante che consentivano anche di aumentare la velocità. E un elemento importante è che procede l'elettrificazione o la dieselizzazione, che significa che il vapore va lentamente scomparendo, scomparirà poi a metà degli anni 70, ma è un processo lento ma che va avanti pian piano. Ecco, qui c'è il Sette Bello, anche questo lo vedremo nella seconda parte della relazione, io faccio soltanto il ragionamento di contesto, è una scommessa il Sette Bello, entra in servizio nel 52, è il treno di lusso e in qualche modo rappresenta la rinascita delle ferrovie dopo la Seconda Guerra Mondiale. Elettrotreno di sola prima classe con i saloncini alle estremità, quindi era un oggetto particolare, rimasto unico. Poi c'è l'Arlecchino che ha quattro vetture, che è diciamo una sorta di suo figlio, ma per il resto rimane un oggetto unico nel suo lusso anche interno, che era veramente particolare, molto bello, nemmeno ora c'è qualcosa di rapportabile al Sette Bello. Naturalmente in questo periodo c'è una mancanza di risorse verso le ferrovie e anche l'opinione pubblica non è tanto favorevole alle ferrovie, nel senso che, ripristinata la situazione prebellica e con i biglietti che costavano poco, la ferrovia diventa il trasporto dei poveri. L'ho intitolato così anche nel libro Le Ferrovie, il trasporto dei poveri, nel senso è il trasporto degli emigranti che dal sud vanno al nord e dei pendolari che dalle periferie o dai paesi delle cinture delle grandi metropoli raggiungono i centri. Quindi in sostanza la ferrovia rimane residuale e la maggior parte dei finanziamenti vanno alle strade, anche ora continuano ad andare alle strade. Qui c'è un dato del 59, 36 miliardi di lire per le ferrovie, 238 per i lavori stradali. Quindi cambia il modello di mobilità, si passa dalle ferrovie intese come servizio pubblico a la costruzione di infrastrutture in cui la gente si muove con il proprio veicolo. È la motorizzazione di massa, la motorizzazione individuale che caratterizza gli italiani, che entrano con l'automobile nella civiltà dei consumi, cioè prima si era poveri, si comincia a diventare più ricchi, o almeno diciamo si comincia a uscire dal livello di sussistenza, e uno dei primi elementi dell'uscita è l'automobile. Ci sono anche altri, naturalmente c'è la televisione, c'è il frigorifero che arriva nelle case, ma forse l'elemento più importante anche nell'immaginario è l'automobile. Quindi c'è una grande crescita della mobilità, sia per motivi di lavoro, sia per motivi di tempo libero. Gli italiani cominciano a essere turisti negli anni 50, con il miracolo economico. Prima il turismo addirittura non esisteva come parola, all'inizio del Novecento si utilizzava la denominazione movimento dei forestieri per indicare il turismo, nel senso che erano gli stranieri che venivano in Italia a fare turisti, non gli italiani che facevano turismo. Ecco, dagli anni 50 cominciamo un po' tutti o quasi a essere turisti e anche qui è l'automobile e poi l'autostrada che in qualche modo simboleggia questo passaggio dalla povertà al benessere diffuso almeno. Qualche elemento di sociale, diciamo, di costume sociale. Nel 56 si passa da 3 a 2 classi di viaggio, fino al 56 c'era anche la terza classe, si rimane con 2 sole classi di viaggio, la seconda classe costa quanto costava la vecchia terza, la prima classe costa un pochino di più della vecchia seconda, quindi anche questo in qualche modo è una sorta di democratizzazione dei viaggi, cioè il biglietto costa poco. Nel 56-57 vengono anche introdotte le carrozze cuccette, prima c'erano solo le letto sono più costose delle cuccette. Ecco, dal 56-57 arrivano anche le vetture cuccette e caratterizzano questi grandi espressi, o meglio si chiamavano direttissimi, allora espresso si chiamerà dai primi anni 70, erano questi direttissimi della notte, Treno del Sole, Freccia del Sud, quelli che sono spariti recentemente. Anche come denominazione, sono arrivati fino ai nostri giorni e sono spariti proprio ora, tra il 2010 e il 2011, qualcosa poi rimesso nel 2012, ma non è più il concetto del treno della notte che veniva dal periodo del miracolo economico. Quindi il treno del sole, Torino-Palermo, Torino-Sicilia, insomma la freccia del sud, Milano-Sicilia, e poi i treni del Levante verso la Puglia percorrevano la penisola a basse tariffe e furono fondamentali per l'emigrazione dal sud al nord e quindi per portare la manodopera alle industrie che durante il miracolo economico si stavano sviluppando in particolare a Torino e a Milano. Qui c'è un'immagine del treno del sole che portava a Torino migliaia di migranti meridionali. Diventò l'emblema della, dell'immigrazione il treno del sole, tant'è vero che quando vanno a dare il nome all'autostrada del sole la prendono, il nome lo prendono dal treno del sole, che era stato istituito nel 54, la strada del sole viene costruita dal 56 al 64. Questi due direttissimi ogni giorno rovesciavano gli emigranti nelle fabbriche di Torino e di Milano. Nel 1956, dicevo, iniziano i lavori per l'autostrada del sole. Questo è il nuovo a questo punto. L'autostrada del sole di 750 km viene costruita in 8 anni, 8 anni soltanto, dal 1956 al 64. Quindi molto veloce la costruzione di questa autostrada. È uscito anche un romanzo che si chiama La strada dritta, che racconta proprio in maniera romanzata la costruzione dell'autostrada del sole. Avevano l'impressione vera, peraltro, di fare un'opera fondamentale per l'Italia, un'opera che avrebbe cambiato la geografia dell'Italia e la percezione stessa dell'Italia. All'inizio c'è un progetto di massima realizzato da Fiat, Pirelli, Italcementi e Agip, quindi le imprese, le grandi imprese, forse si potrebbe dire grandissime imprese, interessate alla diffusione dell'automobile, fanno un progetto di massima dell'autostrada del sole, poi lo danno all'ANAS, perché lo costruisca, quindi è lo Stato in realtà che paga tramite l'IRI l'autostrada del sole, non è che ci siano i privati che la pagano, no, la paga lo Stato, poi i privati, i cittadini ci si muovono con i propri mezzi e queste fabbriche vendono cemento, asfalto, benzina e automobili. Questa è l'automobile utilitaria. Nel 55 la Fiat smette di produrre la Topolino e inizia la produzione della 600. È l'auto che motorizza gli italiani, perché esce prima la 600, come alcuni si ricorderanno, della 500. La nuova 500 arriva nel 57 ed è considerata, se la 600 era l'auto per tutti, la 500 è l'automobile sempre più per tutti, diceva la pubblicità, nel senso che doveva motorizzare quelli che avevano cominciato a motorizzarsi a due ruote, con le Vespe e le Lambrette. Era un po' che la Fiat provava a fare l'automobile per tutti, perché già allora si guardava molto agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'automobile per tutti c'era già negli anni 20. Stanlio e Ollio nelle comiche hanno l'automobile, sono due poveretti, ma hanno l'automobile. In Italia non c'era l'automobile per tutti, ci provano la Fiat nel 32 con la Balilla e nel 36 con la Topolino, non ci riesce perché l'Italia è troppo povera ancora, quindi ne vende abbastanza, ma non talmente tante da motorizzare l'italiano. Ecco, nel periodo del miracolo economico, tra il 55 e il 57 invece, ci riesce, arrivano la 600 e la 500 e comincia la motorizzazione di massa. Ecco, in questo periodo c'è una sorta di lotta tra ferro e gomma, cioè non è ancora chiaro che l'automobile avrebbe vinto la battaglia. E quindi vedete, qui c'è una citazione del ministro di Industria e Commercio Togni, che nel 51 parlava al Salone dell'Automobile e dichiarò di essere un convinto assertore della vittoria della strada sulla rotaia. Quindi c'è proprio l'idea che la strada e l'automobile dovevano sconfiggere la ferrovia e il treno, quindi una lotta tra i due vettori. Non era l'idea di integrarli, che come abbiamo oggi sono necessari integrarli, anzi indispensabili integrarli, e invece era l'idea quella che l'automobile doveva battere il treno. C'era addirittura un gruppo parlamentare trasversale ai partiti di amici dell'automobile, quindi una lobby molto potente che anche in Parlamento operava per passare dalla ferrovia alla strada. Nel 61 c'è il settimanale mensile, scusate, quattro ruote, che era, si pubblicava da pochi anni, e organizza una corsa tra una Giulietta dell'Alfa Romeo, il simbolo dell'automobile veloce, e il Sette Bello delle Ferrovie dello Stato, che era il simbolo del treno veloce all'epoca, ecco, l'automobile ci impiega meno del treno per arrivare da Milano a Roma, nonostante nel 61 l'autostrada del Sole non fosse completata. Oltre Firenze si andava ancora sulla vecchia strada Cassia, quindi non si percorreva l'autostrada, ci mette meno. Naturalmente il Sette Bello ferma a Bologna e a Firenze, non è che va dritto non stop, invece l'automobile va dritta da Milano a Roma, comunque ci impiega meno del treno.
Ma scusi, i semafori?
I semafori
non sorvolano.
Non c'erano sulla Cassia.
No, non c'erano niente. I semafori allora praticamente non c'erano, perché l'automobile era talmente ridotta come dimensione numerica che non c'era praticamente niente. Peraltro passavano anche a volte senza le circonvallazioni all'interno delle città, però all'interno delle città ci passavano solo nel percorso Firenze-Roma. Fino a Firenze l'autostrada era già aperta, quindi era percorribile a tempi veloci. Comunque ci mette meno la Giulietta del Sette Bello ed è un po' il simbolo del trapasso dal treno all'automobile. Ecco, oggi naturalmente con l'alta velocità provate ad andarci da Milano a Roma in 3 ore con l'automobile, ritengo non sia possibile. Naturalmente poi un'automobile veloce va velocissimo, forse ci arriva, però ci arriva superando ampiamente i limiti di velocità, quindi non ce la fa l'automobile con il treno, ma siamo a 50 anni dopo. C'è anche un po' di dubbio sul futuro della ferrovia, c'è qualcuno ritiene che la ferrovia ormai sia un mezzo superato e che debba lasciare il posto all'automobile. E questo nonostante nei trattati di Roma sulla Comunità Economica Europea, quindi all'inizio dell'Europa, ci sia un grande spazio per i trasporti. Se uno va a rileggere i trattati di Roma vedrà che in gran parte sono dedicati all'agricoltura, che stava, diciamo, scendendo drasticamente, andava salvata, e i trasporti. I trasporti erano intesi anche come libertà di movimento tra un paese e l'altro, ma anche come idea che il treno fosse ancora importante. Tant'è vero che nascono i TE, i Trans-Europe Express, all'inizio effettuati da automotrici diesel, perché l'elettrificazione non era la stessa nei vari paesi, e anche queste erano automotrici diesel di prima classe, come il Sette Bello, che collegavano le principali città dei paesi europei, compresa la Svizzera, che non era all'interno della Comunità Economica Europea. Comincia a scendere la quota del treno nel mercato del trasporto e comincia anche il grande deficit delle ferrovie dello Stato. Finché avevano mantenuto in equilibrio il budget, le ferrovie lo mantenevano in equilibrio soprattutto con il trasporto di merci. Ecco, questo trasporto di merci passa dal 24% nel 60 al 16% nel 70 al 10% nel 80, che vuol dire che in una grande crescita della mobilità anche merci, non solo passeggeri, le ferrovie diventano decisamente residuali. Dal 25% del trasporto merci passano con il 10% a rappresentare una quota veramente minoritaria. Le ferrovie dello Stato quindi hanno un bilancio in costante deficit e intanto cresce l'automobile. In questa tabella si vedono le tappe principali della diffusione dell'automobile. Si partiva nel 1946, alla fine della guerra, con 288.000 autoveicoli, compresi camion e bus. Nel 50 si arriva a 577.000, nel 55 è uscita la Fiat 600, siamo a oltre 1 milione di automobili, nel 60 a 2.400.000, nel 64 a 5.300.000, e se guardate l'ultima colonna, quella dei motoveicoli, vedete anche che la motorizzazione inizialmente è una motorizzazione a due ruote, sono Vespa e Lambretta, prodotte rispettivamente dal 46 e dal 47, che motorizzano gli italiani all'inizio. Infatti si vede che fino al 60 è ampiamente prevalente il numero di motoveicoli rispetto a quello degli autoveicoli. Se invece si va al 64 si vede che, sebbene di misura, le autovetture nella prima colonna sono superiori al numero di motoveicoli, cioè è iniziata la motorizzazione a quattro ruote. Prima si andava appunto con Vespa e Lambretta. Se vi ricordate il film Il medico della mutua di Alberto Sordi, prima lui ha una Lambretta, poi passa alla 600 e poi passa al macchinone, alla macchina grande, cioè man mano che fa carriera con il medico della mutua, cioè che aumenta il numero di mutuati, quindi pagano di più, passa dalle due ruote all'utilitaria, alla macchina grande. È un po' una parodia dell'italiano, no? Chi più ha soldi più compra la macchina grande, come se l'automobile
fosse uno status symbol da considerare, da esibire rispetto agli altri, no? Una cosa che c'è tuttora, perché non la sopporto, ma c'è tuttora. Quindi se si va al 69 si vede che siamo a 10 milioni, quindi dal 64 al 69 gli autoveicoli sono raddoppiati, nell'81 sono ormai sono di nuovo raddoppiati a 20 milioni, 31 milioni nel 91 e già nel 91 abbiamo una densità di automobili tra le più alte del mondo, cioè 1,8 abitanti per autoveicolo è tra le più alte densità di automobili del mondo. Cioè partiti indietro negli anni 50 rispetto a paesi come gli Stati Uniti prima di tutto, ma anche come Inghilterra, Francia, Germania, andiamo in testa alle classifiche sulla diffusione mondiale dell'automobile. Più di noi ne hanno soltanto le città-stato. Chiaro, Singapore, Principato di Monaco, neanche noi, ma sono tutti luoghi urbani. E da allora siamo sempre in testa sulla diffusione particolarmente di automobili. Ora, negli ultimi dati del 2011, ci danno il numero di autoveicoli a 46 milioni. Cioè hanno continuato a crescere anche negli anni 2000, gli autoveicoli, non è che sono fermati. Continuano a crescere, quindi siamo invasi dall'automobile. E nessuno ci dice di lasciarla a casa. Che ci hanno detto negli ultimi anni? Cambiatela che ci sono i motori più ecologici, no? Ma che serve? Serve a vendere l'automobile, giusto? Forse non serve per tanto per l'ambiente, ma serve a vendere l'automobile a chi già ce l'aveva. E
se non dopo c'è qualcuno che piange. Se non si vedono c'è qualcuno che piange.
Esattamente. Si vedono stranieri, mica si vedono quelli di Marchionne.
Esattamente, sì. Poi naturalmente c'è proprio dagli anni 90 una grandissima diffusione delle automobili straniere e non tanto, non più soltanto della Fiat che aveva motorizzato l'italiano. Allora, arriva la motorizzazione di massa e il treno perde significato, purtroppo. Peraltro le ferrovie secondarie raccoglievano un numero minimo già negli anni del miracolo economico, il 5% di viaggiatori rispetto al resto delle ferrovie, quindi voleva dire che sulla rete principale viaggiava il 95% e sulle ferrovie secondarie viaggiava pochissima gente, è tuttora un problema grosso questo. Cessano tanti servizi negli anni 50 e soprattutto 60, poi continuano a diminuire fino ai giorni nostri. Qui ora ho fatto soltanto alcuni esempi, poi li vediamo con delle immagini, vengono completamente chiuse, addirittura una rete, quella a scartamento ridotto della Sicilia, il treno per Cortina d'Ampezzo andando tra Belluno e l'Alto Adige, la provincia di Bolzano, il treno per Volterra, la Spoleto-Norcia, ho preso soltanto queste, ma sono soltanto esempi emblematici di un ridimensionamento della rete ferroviaria. Ecco, la rete a scartamento ridotto della Sicilia, che è quella in verde, vedete che aveva una ramificazione abbastanza consistente, aveva iniziato con la Circumotenea negli anni 90 dell'Ottocento, poi aveva continuato la costruzione fino agli anni 30 del Novecento. Ecco, questa chiusura inizia a metà degli anni 50 e si conclude con il tratto Castelvetrano-Sciacca-Ribera, vedete lì delle littorine a scartamento ridotto a Selinunte, che percorrevano la ferrovia proprio a un passo dai reperti archeologici della Magna Grecia e purtroppo questo è l'ultimo, nel 87, l'ultimo ramo di una rete abbastanza consistente di ferrovie secondarie a scartamento ridotto e vengono chiuse anche quelle non a scartamento ridotto, in Sicilia c'è rimasto veramente poco ormai. Questo è un altro esempio, da Salina a Volterra, aperta la ferrovia nel 1912 con una grande festa popolare perché Volterra entrava nella rete nazionale delle ferrovie, quindi usciva dal Medioevo per entrare nel progresso. La ferrovia da Saline a Volterra, cremagliera, una delle due ferrovie dello Stato a cremagliera, una era Paola Cosenza e l'altra la Saline-Volterra, viene chiusa nel 58. Il servizio cessa perché c'era il treno a vapore che ci metteva oltre mezz'ora, mentre i bus ci andavano in poco più di 20 minuti. Se si fossero messe le automotrici avrebbero impiegato quanto il pullman, ma non sono mai state messe, la ferrovia viene chiusa. Un altro esempio emblematico è la ferrovia da Calalzo, Pieve di Cadore a Dobbiaco, quella per Cortina d'Ampezzo, viene chiusa definitivamente nel maggio del 64, e se uno ora va a Cortina può percorrerla a piedi dentro Cortina e anche altrimenti con le biciclette, perché dei comunisti nell'attuale già non hanno recuperato il tracciato come via verde, quindi ci si può andare in
piste ciclabili.
Piste ciclabili, esattamente. Un altro esempio è la Spoleto Norcia, qui siamo al di fuori della stazione di Spoleto, aperta nel 26, era una ferrovia alpina, nel senso che aveva 19 gallerie, 24 ponti e viadotti, quindi era una sorta di ferrovia alpina nell'Appennino, e anche questa viene chiusa nel luglio del 1968, lasciando il posto ai pullman, e diciamo anche questa simboleggiando la fine di questa rete capillare di ferrovie che serviva ampiamente il territorio e che viene in quegli anni abbandonata. Naturalmente l'abbandono, c'è una serie di ferrovie chiuse nel corso del tempo, l'abbandono non è mai c'è stato fino ai giorni nostri, per dire la verità, poi lo vedremo nei prossimi appuntamenti, ma insomma, per fare qualche cenno fin da ora, sono ben poche le ferrovie recuperate per un nuovo ruolo tra le ferrovie secondarie. Spicca l'esempio della Merano Malle Svenosta in Alto Adige, circa 50 km di ferrovia riaperta nel 2005 con un grande successo di pubblico, vuol dire che la domanda di treno c'è, è che bisognerebbe gestirlo in maniera diversa, non con l'azienda nazionale ma con delle società locali insieme ai bus possibilmente, perché in Alto Adige l'esempio funziona. Ce n'è un'altra in Puglia, andando alla proposta dell'Italia, la Foggia Lucera, che è stata riaperta anche lì con un buon successo di pubblico, quindi vuol dire che il treno si può anche recuperare sull'itinerario secondario, non c'è soltanto l'alta velocità, che naturalmente è importante, ha cambiato la percezione dell'Italia, di nuovo rispetto alla Milano a Roma, il treno è il mezzo più veloce, cioè c'è l'aereo, ma se si va da 100 a 100 è più veloce il treno, e comunque il treno ha ulteriori margini di recupero quando arriveranno i nuovi ETR 1000, quando saranno pronti i nodi ferroviari di Bologna e di Firenze, arriverà probabilmente in 2020 da Milano a Roma, quindi a quel punto non c'è aereo che tenga, si sarà più veloce, quindi è importante quello, ma sarebbe importante anche lasciare la capillarità delle ferrovie, invece non ci siamo, le ferrovie non sono state, sono continuate a essere gestite dall'azienda statale che ha chiaramente altri problemi, altre priorità, e soprattutto non sono state gestite insieme al pullman, salvo il caso dell'Alto Adige, in maniera integrata, e quindi tuttora continua questa opera di chiusura dei rami secchi che insomma, nel 2012 hanno avuto un ulteriore taglio, ma insomma, nel 2013 c'è da aspettarsi poche cose positive, visto che mancano i soldi, e quindi mancano i soldi per pagare il servizio. Ovviamente l'infrastruttura ferroviaria è sempre un qualcosa di importante per il territorio, quando si chiude il territorio diventa più isolato, a volte ci si accorge a distanza di anni, come si sono accorti a Cortina d'Ampezzo, ma anche in tanti altri luoghi si diventa più isolati quando non c'è più il treno, anche se il treno è vecchio, diciamo non è aggiornato, ma garantisce comunque un collegamento di rete, si è in rete e senza il treno non si è in rete, nemmeno anche oggi che appunto ormai il mondo è cambiato, c'è cioè la grandissima diffusione dell'automobile. Ecco, io ho finito, grazie per l'attenzione.